No sabemos cuál es el número de que se van a liberar. Mi esposo tiene en estos momentos 25 días de detenido de manera arbitraria y
Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
Il 2026 sul piano internazionale è iniziato con uno scossone. Il presidente e dittatore del Venezuela, Nicolás Maduro, è stato catturato in un'operazione militare statunitense. Si è molto parlato del diritto internazionale, infranto dall'amministrazione Trump, degli interessi di Washington per il petrolio venezuelano, ovviamente, ma in questo episodio ti voglio parlare anche dei venezuelani stessi, cioè cosa sappiamo di loro al momento, della popolazione, come sta e in secondo luogo che effetti domino potrebbe avere questa operazione. E ne parlo con Maria Zuppello, collaboratrice RSI dal Sud America. Maria, tu sei attualmente in Brasile ma conosci il Venezuela da tempo.
Esattamente, sono stata lì la prima volta nel 2012 durante le elezioni di Chavez, un paese bellissimo, pieno di contraddizioni e già all'epoca con molti problemi in relazione alla sicurezza, al narcotraffico e anche alla crisi economica.
Adesso per giornalisti come te è off limits il Venezuela, non si sentono rapporti da dentro.
No, è impossibile entrare, è vietato l'accesso, chi entra rischia di essere arrestato e persino trovarsi alla frontiera, soprattutto quella colombiana, è pericoloso, ci sono stati dei colleghi che sono stati arrestati, quindi è una situazione davvero molto delicata per la stampa internazionale.
E allora come possiamo parlare della situazione dentro il Venezuela? Si sa come ha reagito la popolazione, la massa, la gente comune a quanto accaduto dopo l'intervento degli Stati Uniti?
Allora, innanzitutto i principali ambasciatori del Venezuela in questo momento sono gli oltre 8 milioni di venezuelani, secondo i dati delle Nazioni Unite, che sono stati costretti nell'ultimo decennio a fuggire dal loro paese. La famosa diaspora venezuelana che troviamo in Europa, negli Stati Uniti, ovunque, in questo momento sta dando voce alle istanze di tutto il paese, dei loro cari che sono rimasti in Venezuela e che chiaramente non possono parlare per il timore di rappresaglie, e quello che raccontano è di una speranza che finalmente è apparsa in modo concreto per il loro futuro. Io so che in Europa si parla molto in questo periodo di violazione del diritto internazionale, però molti venezuelani che ho ascoltato in questi giorni mi hanno detto questo, ma in realtà questa operazione è stata approvata dal nostro presidente. E chi è il nostro presidente? Edmundo González Urrutia, ovvero il candidato dell'opposizione che secondo i verbali elettorali avrebbe vinto le presidenziali del 2024, elezioni che però Maduro ha usurpato senza mai presentare alcun dato che dimostrasse la sua vittoria. Venezuela era un paese ricchissimo negli anni 50, era considerato l'Arabia Saudita dell'America Latina e da questo scenario si sono trovati, dopo 20 anni di chavismo, a guadagnare $3 al mese. È una cifra che non bastava loro per nulla. Si sono trovati a dover cercare in modo disperato il cibo, a vivere in blackout perenni. E tutto questo accadeva mentre dall'altro lato il regime ammassava i propri tesori all'estero. Quindi capite che un venezuelano che ha vissuto tutto questo comunque vede speranza. E poi l'altra nota che dicono è: ma in fondo già c'erano delle forze straniere che operavano, pensiamo ai cubani che facevano la sicurezza del presidente, che controllavano la sicurezza degli aeroporti, pensiamo ad Hezbollah. Quindi chiedono, secondo me, in questo momento di essere ascoltati, di essere visti e che venga compreso il dolore che hanno vissuto per anni.
Que quieren llevarse nuestra riqueza como es el petróleo y todos los derivados de la materia prima que tenemos acá en este glorioso, bendito país como es Venezuela.
Tu hai citato evidentemente tutti i problemi economici della mega inflazione che c'è stata, la povertà crescente. Sappiamo che in un regime come quello di Maduro le libertà politiche sono molto limitate e non per nulla ci sono centinaia e centinaia di prigionieri politici. Mi interessava capire quali erano gli effetti del narcotraffico che tanto viene citato in relazione al Venezuela sulla popolazione.
Allora, il Venezuela non è un paese produttore di cocaina, anche se recentemente avevano anche cominciato a tentare delle coltivazioni. Il traffico di droga fondamentalmente accadeva soprattutto sulle frontiere e ai porti, quindi dal punto di vista pratico la popolazione era un po' tagliata fuori da queste rotte, perché erano rotte molto precise, molto rapide, che andavano ad arricchire però tutta la frangia militare che è dietro al regime di Maduro, quindi la popolazione ne soffriva indirettamente perché questo regime si rafforzava economicamente grazie anche alla droga. Però la droga, voi sapete, porta con sé anche un potere inteso in termini di armi, quindi il Venezuela è un paese dove ci sono tantissimi gruppi armati che si chiamano Colectivos Chavistas, che sono stati istituiti prima da Chavez e poi confermati da Maduro per mantenere il controllo territoriale. Vuol dire che nelle favelas di Caracas ci sono questi individui che circolano in genere in moto, incappucciati, con le armi, che minacciano. Quindi questo controllo del territorio così capillare e così violento è sicuramente un effetto collaterale di questo potere del narcotraffico che è cresciuto negli anni.
Da questa tua prima parte di racconto, Maria, emerge una speranza, l'hai definita tu, da parte dei venezuelani, perché sotto Maduro si stava malissimo e quindi un cambiamento alla prospettiva di un miglioramento. Però c'è stato anche molto scetticismo di fronte a questo intervento, non si è capito nemmeno chi adesso comanderà.
Ma l'incertezza è un dato reale, perché comunque non si cambia un regime dall'oggi al domani, soprattutto un regime così fortemente armato e con interessi illeciti così forti. E questo è infatti il vero punto critico e la vera incognita delle prossime settimane e mesi, perché serve un cavallo di Troia per riuscire a detonare il potere ancora fortissimo non solo di altri membri dell'esecutivo, ma dei leader dell'esercito. In America Latina si riesce a fare un cambiamento di regime quando gli eserciti, la forza militare accetta il cambio. Se questo non avviene, dal momento ancora non è avvenuto, in America Latina non c'è mai stato alcun cambiamento.
Che segnali ci sono da parte allora, a questo punto, delle forze militari venezuelane? Ci sono dichiarazioni o dei gesti che ci lasciano intuire quale sia la loro posizione?
No, purtroppo no, però il personaggio chiave, secondo me, che in questo momento bisogna seguire è quella che era l'ex vicepresidente ormai del paese, che ha assunto il ruolo di presidente ad interim, ossia Delcy Rodríguez.
Juremos como un solo país para sacar adelante a Venezuela en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación. Juro.
Delcy Rodríguez è un personaggio chiave e lo stiamo vedendo anche con tutte le sue dichiarazioni degli ultimi giorni, che sono molto contraddittorie. Da un lato aprono agli Stati Uniti, dall'altro chiudono, ribadiscono che il paese è in mano a Maduro. Delcy Rodríguez, secondo molti analisti, è il cavallo di Troia che Trump sta usando per cercare di scalfire di dentro questa forza militare che da fuori non si può scalfire.
Per capire le prospettive di questa figura dobbiamo anche sapere chi è, da dove arriva, perché lei è una donna del potere, del regime, non è una nuova figura.
Esattamente, tra l'altro è una politica di lungo corso fin dai tempi del predecessore di Nicolás Maduro, Hugo Chávez. Allora, è stata ministra degli esteri, ministra della comunicazione, ma soprattutto dal 2018, oltre ad essere stata nominata vicepresidente, è stata il capo del SEBIN. Il SEBIN è l'agenzia di intelligence venezuelana temutissima. Poi, questo è un altro dato molto importante, dal 2024 è stata nominata ministra del petrolio. Questo significa che la scelta di Trump non è stata casuale, visto che il petrolio sarà il punto di leva per riportare gli investimenti in Venezuela, era fondamentale avere dalla sua una ministra del petrolio che comunque negli ultimi mesi era riuscita, nonostante le condizioni critiche oggettive dell'industria petrolifera venezuelana, a portare dei dati più in positivo. Perché e come lei potrebbe accettare di aprire agli Stati Uniti? Innanzitutto perché hanno paura di nuove estrazioni militari e poi perché si vocifera che probabilmente sia stata convinta con accordi segreti a fare questa transizione, che quindi è anche un po' coperta di retorica per non creare subito una rottura. Quindi secondo me saranno i prossimi mesi a dire veramente se questa estrazione militare fatta dagli americani ha avuto un senso o no. Adesso è molto prematuro.
E quanto è conciliabile la speranza di cui parlavi prima tu della popolazione con una leadership politica legata ad una donna del sistema precedente? Rodriguez era vicepresidente di Maduro.
Ma infatti in questo momento i venezuelani si interrogano, c'è attesa.
No sabemos cuál es el número de que se van a liberar. Mi esposo tiene en estos momentos 25.
E lo vediamo anche con le veglie che i familiari dei detenuti politici stanno facendo da giorni di fronte alle principali carceri del paese. Quell'immagine, quel sentimento è un po' il simbolo del sentimento di tutti i venezuelani che non sanno che cosa potrà accadere presto nel loro paese. L'attesa, sono tutti in attesa.
Se dimostra che hay un cambio. Es algo positivo.
E che prospettive ci sono o che rilevanza dare a figure più democratiche, diciamo così, politiche? Noi qua in Europa si parla molto di Maria Corina Machado, che ha ricevuto l'ultimo premio Nobel per la pace. Ecco, sono illusioni di chi guarda da fuori oppure hanno reali chance, lei o altri, che tu mi dirai?
Allora, innanzitutto, al momento sono state escluse nuove elezioni, questo è un dato oggettivo, gli Stati Uniti non hanno parlato di nuove elezioni, nessuno parla di nuove elezioni, quindi se ci atteniamo ai risultati delle presidenziali del 2024, Edmondo González Urrutia ha ottenuto il 70% dei voti, quindi se ci si attiene a questa elezione, tecnicamente il presidente sarà Edmundo González Urrutia. È chiaro che Maria Corina Machado, alla quale fu impedito dal regime di candidarsi nel 2024, rimane il personaggio forte. Però lei stessa ha capito che in questo momento entrare in Venezuela per lei e per l'opposizione in termini di gestione del paese è impossibile, perché l'opposizione non ha il controllo delle istituzioni. Quando parlo di istituzioni parlo soprattutto delle istituzioni militari, di tutto l'apparato che il regime ha costruito. Quindi sicuramente loro possono rappresentare un futuro, ma è un futuro molto più lontano rispetto a quella che è la realpolitik del momento.
E come terzo scenario, che così si può ipotizzare, il caos totale dove nessuno regna più?
No, io questo non lo penso per una ragione, perché comunque ci sono interessi anche di Iran, Russia e Cina, quindi nessuno in questo momento ha interesse al caos in Venezuela, non è utile a nessuno. Il problema sarà capire questo nuovo ordine che si stabilirà a favore di chi sarà, se si ritornerà ad una versione 2.0 del chavismo o se invece si aprirà ad una democrazia.
All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the men and women of our military successfully captured Maduro in the dead of night.
Senti Maria, vorrei fare ancora un passo indietro a questa operazione di inizio gennaio degli Stati Uniti, che è stata lodata tantissimo da Donald Trump stesso, che ha lodato i suoi uomini per un'operazione perfetta, dice lui. Ma si è capito come è stato possibile realizzare questa operazione? È trapelato allora, qualcosa di nuovo?
Sì, i tecnici hanno lodato davvero questa operazione dal punto di vista tecnico, perché è stata un'operazione rapida, che è riuscita a silenziare tutto il sistema di sicurezza del paese e a individuare il tunnel in cui Nicolás Maduro e sua moglie Silvia Flores stavano per entrare. È stata un'operazione di secondi, perché se i due fossero entrati nel tunnel, che era un bunker, sarebbe stato molto più difficile estrarre la coppia presidenziale. E ricordiamo che nelle settimane precedenti gli Stati Uniti avevano dispiegato portaerei nei Caraibi, che sono state la base che è poi stata usata per spostare Maduro e la moglie, che sono stati portati via, questo è interessante dirlo, su due elicotteri separati. E quindi sì, dal punto di vista tecnico è stata una estrazione chirurgica.
Maria, al di là delle grandi potenze, cosa significa quanto è successo in Venezuela per gli altri stati della regione dell'America Latina che tu conosci? Hai citato Cuba, vicino c'è la Colombia, ci sono stati anche già degli screzi.
Secondo me bisogna affrontare i due aspetti, da un lato l'aspetto geopolitico e dal lato l'aspetto della sicurezza. Dal punto di vista geopolitico, sicuramente chi ne soffrirà molto se questa transizione avverrà sarà Cuba, perché Cuba usava il petrolio venezuelano, Cuba veniva aiutata dai soldi venezuelani e quindi perde il principale aiuto, e sicuramente la Russia di Putin non ha più interesse ad aiutare Cuba come faceva ai tempi della Guerra Fredda. C'è poi però un problema grosso che si sente qui in Brasile, che è quello della sicurezza. Perché dico questo? Perché soprattutto la zona di frontiera, che è gigantesca, pensate che solo il Brasile divide con il Venezuela oltre 2000 chilometri di frontiera e tutta amazzonica, era in mano al narcotraffico gestito soprattutto da cartelli venezuelani come il Tren de Aragua e i gruppi guerriglieri colombiani. Ora, c'è stata una dichiarazione nei giorni scorsi del capo dei dissidenti delle FARC, che ha chiamato alle armi tutti i gruppi guerriglieri, anche quelli con cui i dissidenti delle FARC sono in rotta, contro il nemico imperialista.
Cioè questa gli dichiarazione, Stati Uniti.
Esattamente. Questa dichiarazione ha un peso enorme, perché ci sta dicendo due cose: che ci sarà una ristrutturazione armata di tutti questi gruppi che finora erano frammentati, e siccome questi gruppi gestiscono parte delle rotte del narcotraffico, soprattutto quelle amazzoniche, anche in Brasile, ci sarà un rafforzamento spaventoso delle dinamiche del narcotraffico anche nell'Amazzonia brasiliana, che già sono molto critiche. Cioè l'Amazzonia brasiliana, che già è abbastanza devastata non solo dalla deforestazione, dalla pesca illegale, ma soprattutto dal narcotraffico, adesso potrebbe davvero venire decimata da questi gruppi, e questo sarà poi una minaccia anche per l'Europa, perché aumenteranno i quantitativi di cocaina e la facilità di flussi, e quindi il narcotraffico potrebbe davvero diventare, al di là della geopolitica, la vera minaccia della regione.
Maria, da questa chiacchierata a me rimangono soprattutto tre concetti, cioè speranza nella popolazione venezuelana che il cambio possa migliorare comunque la loro situazione molto disastrata, soprattutto dal punto di vista economico. Incertezza e attesa su quale sarà l'evoluzione politica, cioè chi comanderà in Venezuela veramente nei prossimi mesi e anni, e per quello ci vorranno ancora svariate settimane. E poi l'ultimo elemento che ci hai messo sul tavolo è il pericolo che l'instabilità vada a favorire il narcotraffico con tutte le sue devastanti conseguenze per la popolazione, non solo del Sud America, fino qua da noi. Se ho riassunto bene, chiuderei qua la nostra chiacchierata, ma prima ti chiedo ancora, Tu appena potrai ci andrai in Venezuela, appena si apriranno le frontiere, come farai?
Assolutamente, perché è un paese bellissimo da tutti i punti di vista, soprattutto umano, e perché sono curiosa di vedere cosa sono diventate le persone che io avevo intervistato nel 2012. Io ho intervistato tanti bambini lavoratori all'epoca, perché esiste un sindacato dei bambini lavoratori in America Latina che è qualcosa di struggente, e io avevo visitato una loro fabbrica di succhi d'arancia a Barquisimeto. Le loro storie le porto ancora nel cuore, quindi voglio tornare per vedere che adulti sono diventati.
Era lo sguardo sul Venezuela attuale di Maria Zuppello, lei che in Venezuela c'è stata svariati anni fa e che lo segue da vicino dal Brasile, tutti i suoi echi e sviluppi che evidentemente ora sono importantissimi dopo l'estrazione, si dice così, dell'ex presidente Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti. A questo episodio del Mondo là fuori hanno contribuito come sempre anche Alessia Fontana, che è la realizzatrice, e Daniele Sola, che ha sonorizzato, quindi decorato con musica e suoni questa nostra chiacchierata. Io sono Alan Kramer e come sempre ti invito a scriverci, a suggerirci temi al nostro indirizzo il mondo là fuori @rsi.ch, e ti aspetto la prossima settimana.
Il mondo